Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao, questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business. A chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Il Covid-19 ci ha permesso di conoscere un lato delle nostre città che non avevamo mai visto, o meglio, sentito. I negozi chiusi, le strade deserte, nessuna auto o altro mezzo di trasporto in giro. È come se la quarantena ci avesse restituito il lato silenzioso delle città. E non sono state poche le persone che, il giorno dopo la riapertura, hanno subito evidenziato una sorta di nostalgia per quel silenzio. Ma il tema della mobilità urbana non è solo una questione di suoni.
Il tema di mobilità è un tema di diritti. Cioè, una città che non è accessibile è una città che non offre diritti. È una città che non offre diritti è una città invivibile.
A Palermo c'è uno studio di ricerca che negli ultimi anni sta cercando di capire come ridurre l'impatto ambientale della mobilità urbana. Chi ascolta Start Me Up lo conosce bene, perché più volte abbiamo parlato di loro in passato. Lo studio si chiama Push e l'ospite di questa puntata è uno dei suoi cofondatori.
Io sono Toti Di Dio, sono un ingegnere architetto, mi occupo di progettazione nell'ambito dei servizi digitali e della ricerca nell'ambito dell'innovazione sociale.
Studia la mobilità urbana. Lo fa con due suoi progetti, Traffico 2 prima e ora Move.
La mobilità generalmente viene divisa in domanda e offerta. L'offerta è quello che le strade ci consentono di fare, le ciclabili, i marciapiedi, le autostrade, le fermate della metro e tutti i sistemi di mobilità ai quali noi possiamo arrivare, che possiamo usare come infrastruttura, come strumento servizio, e dall'altro lato c'è la domanda, quindi la gente, cittadini comuni, studenti, dipendenti, eccetera. Noi abbiamo lavorato sul tema della domanda e quindi abbiamo fatto tanto lavoro per capire come prendiamo decisioni nell'ambito della mobilità. Perché il tema del trasporto, il tema della mobilità ha questo fattore molto aleatorio che è le motivazioni che ci spingono a muoverci. Quindi è fra le scienze quella, diciamo, che ha dentro più psicologia e sociologia e comunque fenomeni culturali di altre.
La portata di un fenomeno come quello del Covid-19 avrà naturalmente delle conseguenze sulle abitudini di tutti noi e naturalmente anche il nostro modo di muoverci in città è incluso in questi cambiamenti.
La domanda è come. Chiaramente guardando i dati di Wuhan, delle città che hanno riaperto prima di quelle italiane, il dato è che la percezione di tutti è sentirsi più sicuri all'interno della propria automobile.
Questo significa che a farne le spese sarà il trasporto pubblico, perché è visto come luogo privilegiato del contagio. La conseguenza di ciò, però, non è solo di tipo ambientale. Pensiamo a quelle persone che hanno preferito vivere in una zona più periferica della città con la certezza di poter arrivare sul proprio posto di lavoro in un arco di tempo ragionevole grazie ai propri mezzi pubblici.
Releghiamo un pezzo di società, che probabilmente è quella che fa funzionare la nostra economia, fuori. La releghiamo in uno stato di lontananza, non so come definirlo, uno stato in cui il vive più pericoli, almeno il percepito è di vivere più pericoli rispetto ad altri, e questo chiaramente provocherà, oltre a un disagio ambientale e a un disagio economico, un disagio sociale.
La paura del mezzo pubblico come veicolo di contagio è confermata da alcuni studi e dall'osservazione diretta di alcuni casi reali.
Dipende dal tipo di mezzo pubblico, cioè ovviamente se è una metro è diverso che un autobus scoperto o un tram. Dipende dalla dimensione dei volumi di traffico. Quindi sono stati fatti degli studi in alcune città del sud-est asiatico molto dense, ma sono stati fatti utilizzati dei modelli matematici immaginando che entra un soggetto infetto, cosa succede. Se guardiamo a quello che sta succedendo, diciamo, a New York, banalmente, che è una città che basa, diciamo, la sua fortuna come grande metropoli internazionale anche su un sistema molto ben organizzato di trasporto pubblico, la gestione dei primi mesi e le prime settimane dell'emergenza Covid ha fatto sì che, non chiudendo la metro non facendo una serie di attività tra le quali quella di non chiudere la metro, ma perché è un'infrastruttura talmente tanto fondamentale per quella città che non era possibile farlo, è una delle città al mondo con il più alto numero di contagi morti.
Stando alle ricerche fatte fino a qui, le aziende che invece non sembra subiranno una particolare flessione saranno quelle specializzate nel trasporto in modalità sharing.
In realtà, probabilmente proprio perché sono aziende private, proprio perché, diciamo, per certi versi c'è un bias di maggiore affidabilità del privato rispetto al pubblico, mettiamola così, ci sarà probabilmente una flessione, ma in termini generali del, diciamo, numero di viaggi urbani che si faranno, però questa cosa qui potrebbe non avere un'influenza troppo negativa sul trasporto sharing.
A margine, ma fino a un certo punto, c'è la questione ambientale. È necessario sottolineare che esiste una certa relazione fra il tasso di mortalità del virus e il grado di inquinamento dell'aria a causa delle polveri sottili. Non sono ancora chiari i motivi, ma a guardare le statistiche, il tasso di mortalità è più alto nei luoghi più inquinati.
Di cosa significa? Che aprendo le città alle auto e cercando di consentire a tutti di muoversi in auto in modo più sicuro, questo, diciamo, sarebbe lo scenario, in realtà non facciamo altro che aumentare le probabilità di diffusione del virus e di mortalità per chi è infetto. Dunque, quello che si sta cercando di fare è di dotare le nostre città di più piste ciclabili, quindi la mobilità lenta, la mobilità fatta con la bicicletta, dove comunque chiaramente il rischio è più basso che muoversi con i mezzi pubblici, e di, diciamo, aree della città, a rimmaginare alcune aree della città come città da 15 minuti, così le chiamano, quindi con la possibilità di vivere un pezzo di città come fosse un'unica città. Chiaramente dipende questo dalle condizioni. L'altra cosa che si sta facendo, si sta cercando di rendere più efficiente possibile la rete di trasporto pubblico e comunicarlo nel modo corretto, quindi tutto quello che riguarda l'igienizzazione degli spazi, la gestione delle code, delle file, l'igienizzazione delle fermate, in modo tale da consentire a chi, nonostante la capienza dei mezzi debba essere ridotta, comunque consentire un sistema efficiente che consenta di collegare le periferie, di collegare le zone che sono più lontane dal centro.
A queste misure bisogna aggiungere tutti quegli interventi di tipo progettuale che riguardano anche i parcheggi di interscambio, così da permettere alle persone che decidono di fare una prima parte del viaggio, che so, in bici e poi in treno ad esempio, di muoversi con più facilità. Da questi pochi esempi e da quello che ci siamo detti fino a qui è facile intuire che la domanda di mobilità di cui parlava Toti all'inizio di questo podcast dipende molto dalla volontà dell'utenza. L'offerta, cioè l'esistenza o meno di servizi, può indurre gli utenti a usare un mezzo piuttosto che un altro, ma viceversa la domanda, in una progettazione adattata sui bisogni dell'utente, ha la precedenza.
Quindi quello che noi abbiamo fatto rispetto a questo scenario è stato quello di cercare di capire effettivamente cosa passa per la testa alla gente. Quindi ne abbiamo parlato con un po' di amici in giro per l'Italia e per il mondo che lavorano nella pubblica amministrazione o nelle aziende di trasporto pubblico. Alcuni stanno chiedendo, e ci sembrava diciamo la cosa più ovvia da fare agli abbonati, ai cittadini, loro cosa si immaginano, quali sono qual è la loro necessità. E alcuni lo stanno facendo, molti no.
Per sopperire a questa mancanza, circa un mese fa, Push, insieme ad altre organizzazioni, ha lanciato un sondaggio per capire quali fossero le abitudini di spostamento degli utenti. Sono arrivate circa 1500 risposte e al momento sono in fase di analisi.
Quello che emerge comunque dal campione che noi abbiamo, che stiamo studiando, è che la comunicazione che è stata fatta in questo periodo comunque va anche a svantaggio dell'utilizzo dell'auto, perché la gente è conscia del fatto che le nostre città possono soltanto diventare peggiori, che non sono state progettate per essere piene di auto, e quindi lo shift, quindi lo spostamento delle abitudini, va più nella direzione di mezzi comunque individuali, quindi la bicicletta o muoversi a piedi, rispetto che all'auto. La percentuale è più alta. E poi però chiaramente dipende da zona a zona d'Italia, da città a città, e dipende ovviamente anche da distanza a distanza che bisogna superare. L'altra cosa è che proprio nel cercare di analizzare il problema, diciamo un po' con la squadretta, quindi un approccio ingegneristico, il Ministero dei Trasporti dice l'unico modo che noi abbiamo per poter affrontare questa situazione, quindi un ritorno graduale alla normalità senza intasare le nostre città di auto, è da un lato cercare di rendere efficiente il sistema di trasporto pubblico o condiviso attraverso una serie di linee guida, procedure per l'igienizzazione, eccetera. Dall'altro lavoriamo con i mobility manager.
Piccola nota, il decreto ministeriale mobilità sostenibile nelle aree urbane del 27 marzo 1998 ha introdotto la figura professionale del responsabile della mobilità, o altrimenti detto mobility manager. Gli enti pubblici con più di 300 dipendenti per unità locale e le imprese con complessivamente oltre 800 dipendenti devono individuare un responsabile della mobilità del personale. Se il mobility manager aziendale ha l'incarico di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti, quello di area orienta, supporta e coordina i mobility manager aziendali. L'ufficio del mobility manager d'area è solitamente ubicato presso l'ufficio traffico dell'ente locale che lo ha nominato, che sia il comune o la provincia. Fonte Wikipedia.
Ora, in 22 anni, cioè dal 98 a oggi, poche cose sono state fatte da questo punto di vista, perché non c'è un quadro di sanzioni per le aziende che non producono quello che viene chiamato piano spostamenti casa lavoro, che fondamentalmente è lo strumento che il mobility manager ha per poter lavorare sul trasporto dei dipendenti. E le uniche aziende che hanno fatto, che hanno sviluppato questi strumenti sono, no, le uniche no, molte delle aziende sono quelle quotate in borsa, perché comunque devono avere bilanci di sostenibilità, e sicuramente l'interesse a una mobilità più sostenibile da parte delle aziende è qualcosa di da inserire nel bilancio di sostenibilità. La figura del mobility manager generalmente appartiene all'ambito delle risorse umane delle aziende, e quindi quelli che noi abbiamo incontrato in questi anni, la maggior parte non hanno delle diciamo specifiche competenze sul tema dei trasporti e della mobilità, posto che non devono essere diciamo dottorati in trasporto. In realtà la sensibilità, quello che diciamo abbiamo visto noi, manca più all'azienda nel valorizzare comunque una figura del genere e consentire, dare anche un budget, perché una delle soluzioni, fra le tante, per esempio, è quella di dotare l'azienda di un parcheggio per le biciclette. Banalissima, però anche qui è un modo per incentivare a venire in ufficio in bicicletta.
Ok, quindi la strategia è quella di far lavorare i mobility manager d'area con quelli aziendali, così da organizzare al meglio gli spostamenti casa lavoro delle varie persone. Sembra quindi che ci sia la volontà di far ricadere sulle aziende un carico di lavoro aggiuntivo. Le ricerche portate avanti dal team di Bush ci dicono che queste aziende difficilmente saranno in grado di sobbarcarsi questo onere. E non per cattiva volontà, sia chiaro, ma per semplice mancanza di strumenti.
E quindi quello che noi, l'unica cosa che ci è venuta in mente di fare, come Bush, collaborati da tanti amici che si occupano di mobilità, di design, è stata quella di fare una wiki. Cioè, cercando di dare strumenti al mobility manager X della città Y per poter fare quello che oggi sembra essere la cosa più semplice per mille motivi da fare, però in realtà molto difficile perché mancano le premesse.
La wiki è disponibile online e si rivolge non solo ai mobility manager, ma anche a chi si occupa di trasporto pubblico e per chi fa politiche urbane. L'accesso è gratuito ed è pubblicato in formato aperto, così come i risultati del sondaggio che è stato condotto in quest'ultimo mese.
Perché diciamo la triste sensazione che noi abbiamo avuto in queste settimane è che si soprattutto da chi prende decisioni, e quindi uffici pubblici e aziende di trasporto pubblico, è un provare a immedesimarsi nel fruitore del servizio, che sia il di trasporto o il fruitore della città, dicendo secondo me. Ecco, sul secondo me, credo che nel 2020 noi siamo al di là del secondo me. Cioè, noi abbiamo dati, e non saranno magari neanche i nostri, ma basterebbe cercarli. Cioè, in questo momento noi abbiamo due direzioni. Una direzione è quella di cercare di offrire una città migliore al rientro. L'altra direzione è quella di offrire una città peggiore al rientro. Cioè, non c'è, secondo me, questo tanto da dialogare. Cioè, è una decisione politica quella di riaprire, di togliere le DPL. È la decisione politica di non agire, cioè di non provare il tutto per tutto, per cercare di garantire a tutti una città accessibile.
Come si dice, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Quindi se questo è il piano, è necessario poi fare i conti con chi dovrà metterlo in atto.
Abbiamo scritto una lettera alla task force proprio per sottolineare questo, che le aziende di trasporto pubblico o di trasporto condiviso, e quindi anche quelle che offrono servizi di car sharing, cioè qualsiasi azienda che prova a mettere due persone, diciamo ottimizzare lo spazio del vettore con più di una persona, sono tante centinaia in Italia e diversissime, e generalmente con un bilancio che non fa sorridere. Spesso in perdita, spesso con gravi debiti, spesso con diciamo un numero di dipendenti non congruo per le attività che vengono svolte. Cioè, sono le aziende in cui già si vivono dei grossi problemi, e immaginare che queste aziende da un giorno all'altro riescano non solo a limitare i rischi, quindi lavorando su una serie di ottimizzazioni, ma anche a ripensare il servizio, è molto difficile crederlo.
Dall'altra parte poi ci sono i cittadini, che dovranno usare questi servizi e dovranno farlo nel modo più semplice possibile. Un esempio su tutti? Prendere più mezzi con un unico biglietto. Per alcune parti d'Italia questa è già una realtà. Per altri invece sono solo progetti, nella migliore delle ipotesi.
Non è un problema di tecnologie, perché la tecnologia c'è, poi può essere applicata bene, male, meglio, ma il punto è decidere che è il momento in cui ci fermiamo 30 secondi, pensiamo cosa vogliamo avere nel 2021 e cominciamo un percorso, cioè cominciamo a pensare che vogliamo andare in quella direzione lì. Perché quelle decisioni che prenderemo oggi andranno a influenzare sicuramente il futuro delle nostre città. La fortuna delle grandi città, oggi diventano quasi città-stato in tutto il mondo, è riuscire a garantire a chi non ha una lira di muoversi, è riuscire a garantire a tutti le stesse opportunità. L'opportunità è anche una questione di luogo. C'era un vecchio adagio che diceva che il talento è distribuito equamente nel mondo, le opportunità no. Le opportunità sono soltanto in alcuni contesti e noi dobbiamo rendere quei contesti accessibili.
E a proposito di futuro, mobilità e uso coscienzioso degli strumenti digitali, non possiamo non citare MUVE, un acronimo che sta per Mobility Urban Values.
Welcome to MUV. We're gonna make it short. We want to change citizens' habits through a game that mixes digital and physical experiences.
È il progetto che PUSH ha coordinato negli ultimi anni gestendo ben 14 partner di 8 diversi paesi europei. Lo scopo è migliorare la mobilità urbana applicando un approccio innovativo, incoraggiare i cittadini a muoversi in modo più sostenibile attraverso un gioco che mescola esperienza reale e digitale. Fino a qui MUVE è stato sostanzialmente un torneo fra città, in cui vinceva chi aveva i cittadini più virtuosi. Adesso PUSH si appresta a far entrare MUVE in una nuova fase.
Noi quello che stiamo immaginando è di organizzare dei tornei fra le scuole e fra le aziende. Perché le scuole? Perché le scuole riapriranno. Perché le scuole sono, diciamo, un target dietro le scuole, attorno alle scuole e con le scuole, ruotano tantissime famiglie, tantissime persone che lavorano. E quindi quello che noi ci siamo immaginati è di fare giocare alla mobilità sostenibile non soltanto gli studenti, ma anche il corpo docenti, il corpo tecnico e le famiglie degli studenti.
MUVE è di fatto un incentivo per muoversi in modo più sostenibile.
La mobilità è anche quanto è bello farsi una passeggiata e quindi la qualità dello spazio pubblico. La mobilità è anche quanto è affidabile un servizio di trasporto pubblico, la mobilità è anche quanto è sicura una pista ciclabile. Cioè, sono tutta una serie di temi. Noi quello che facciamo con MUVE è cercare di dare un motivo in più. Non esiste una bacchetta magica per la mobilità, a parte il lockdown, che è l'unica bacchetta magica. E siccome noi vorremmo vivere in un mondo libero e pieno di diritti, l'unica, davvero, facciamo lo sforzo di provarle tutte, di fare anche delle scommesse, sapendo quando è che si vincono e quando è che si perdono, perché questo è pure l'altro tema.
Una delle cose che la quarantena sembra ci abbia insegnato è che lavorare con il digitale è possibile, un'intuizione che PUSH ha ben presente da tempo.
Noi quello che stiamo cercando di fare oramai da anni è cercare di capire come questo limite fra fisico e digitale, fra reale e virtuale, possa in qualche modo aiutarci, spingerci ad andare verso una direzione che poi fa bene al reale e che ci allunga un po' la vita della nostra specie su questo pianeta.
Per quanto scontato possa sembrare, è necessario partire da noi stessi e dobbiamo farlo tutti insieme.
L'unico modo in cui noi riusciamo a deviare il corso delle cose è fare le cose insieme. Cioè, quindi il tema dei comportamenti individuali è un tema fondamentale, forse il più importante, perché è quello che ci consente di cambiare la nostra economia, ci consente di cambiare il nostro modo di vivere lo spazio e ci consente di superare e rompere questo meccanismo infernale per cui produciamo per consumare.
Era Toti di Dio di PUSH, lo studio che ha realizzato MUVE. Tutti i link alle cose a cui abbiamo fatto riferimento in questo podcast sono su radiostarmiup.it. StarmiUp è un progetto che si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto senti all'interno del podcast e soprattutto alle donazioni di Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti, che è stato il protagonista di questa puntata di MoveUp.eu, Giacomo di strettoincarena.it, Francesco di francesco-altorigoni.com, Mattia di anevent.com, Angela, Daniela di dasminierollado.it, Francesco di idebgroup.com, Francesco di ecofactory.eu, Luca di Big Data for You, Alessio di makersvalley.net, Dino di sofialox.com. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile StarmiUp. Grazie al loro sostegno riusciamo a garantire a tutti, anche a te che ci ascolti, questo podcast che è una settimana, 4 articoli al mese sul blog di StarmiUp, un gruppo su Facebook dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, trovi almeno un'offerta di lavoro e un link che stimola la tua curiosità. E a questo materiale poi bisogna aggiungere tutti i contenuti speciali che sono accessibili a chi fa parte del gruppo segreto Telegram. Ci sono webinar, podcast, ma soprattutto c'è la possibilità di entrare in contatto con un network di professionisti, appassionati e imprenditori che ha a cuore l'innovazione e il Sud Italia. Scopri tutte le ricompense, sono elencate su patreon.com/fabbruno. Trovi il link diretto nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiapa.it. I suoni della città che hai sentito in questo podcast sono stati registrati da Clank Belt, mentre i brani utilizzati sono Focus di AA Alto, You Can Use di Captive Portal e poi P-Flanket Funk di Poddington Beer. Puoi sostenere Starmi Up anche attraverso azioni gratuite. Queste, come al solito, le lascio dire a Cristina. Io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di Starmi Up. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti, www.radiostartmeup.it.